Controradio, Newsline Estate.
Le 18:33, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati a Newsline Serale, a cura della redazione di Controradio. L'ondata di maltempo che ha colpito la regione toscana nelle scorse 48 ore ne ha procurata un'altra di polemiche dalla regione verso il governo e dalle opposizioni verso la regione. Nella crocevia delle responsabilità sfilano anche Alia e Publiacqua, impegnate nella ripulitura di caditoie e sistema fognario, che sono però principali indiziati questa volta al posto dei fiumi. La grandine intanto non ha risparmiato neppure i campi e le serre e milioni i danni di questa nuova ondata di maltempo. Il servizio di Sandra Salvato.
Il copione è sempre quello: prima i buoi che scappano dalle stalle, come l'acqua dalle fogne o i fiumi dai loro argini, e poi il balletto delle responsabilità. Il tutto mentre in alcune città toscane qualcuno armato di pala e galosce sta ancora ripulendo strade, case e caditoie da solo. L'indomani il nubifragio che ha colpito duramente il territorio si pesano prevenzione e toppe per capire se la lezione del novembre scorso ha cambiato qualcosa nella governance e a che punto siamo. Il primo j'accuse è del governatore Giani, che evidenzia una criticità legata questa volta all'esondazione delle fogne e mette in luce la necessità di intervenire sul potenziamento degli impianti fognari, nonostante, dice, la tempestività dimostrata dai comuni a rispondere all'emergenza. Poi torna sui fondi per i lavori di ripristino dell'alluvione 2023. Restano scoperti 1,1 miliardi di euro, di cui ancora nessuna risposta. E prosegue sui fiumi: dobbiamo avere le risorse non solo per le somme urgenze, ma in modo strutturale. È cambiata la geografia della Toscana, voglio dare la sveglia, che è suonata in modo brusco per molti cittadini, come quelli della Piana, dove emerge un'evidente questione di rigurgito delle acque urbane dai tombini, tappati in alcuni casi dai residui del disastro dello scorso novembre e cedendo in altri per cause di sostegno. Una questione non banale se si pensa che la rete fognaria toscana costa di quasi 14.000 chilometri, che prevederne un allargamento significa nuovi piani di risanamento, ergo nuovi fondi o un reindirizzamento di quelli non spesi del PNRR su questi fronti. Convogliare risorse dunque, come anche le acque meteoriche che devono trovare nei sistemi di drenaggio delle città una via di fuga senza ostacoli. Pulirli in superficie tocca ad Alia, mentre a Publiacqua per contratto spetta il 115% in profondità su ognuno dei 46 comuni gestiti. L'emergenza meteo diventerà presto emergenza caditoie e si prevedono già serbatoi di polemiche sotto il cielo pazzo, figlio dei cambiamenti climatici.
La cronaca: si trova ora in carcere a Pisa, dove c'è una sezione femminile, Cinzia Dalpino, la 65enne commerciante di Viareggio in provincia di Lucca, sottoposta a fermo con l'accusa di omicidio volontario per aver investito con l'auto e causato di proposito la morte di un uomo, Salud Malcoum, 47enne algerino, che l'aveva rapinata della borsa pochi minuti prima, la sera dell'8 settembre. La donna è in attesa dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio di garanzia previsti per domani mattina al Tribunale di Lucca. Secondo quanto si è appreso, la vicenda è stata ricostruita in gran parte grazie al video di una telecamera di un negozio che ha ripreso l'intera fase dell'investimento del 47enne. Una sequenza di immagini di circa 1 minuto e 20 in cui si ricava la presenza dell'uomo mentre cammina su marciapiede di Viareggio in via Coppino, l'arrivo poi dell'auto della donna che sterza verso di lui e lo travolge più volte a velocità moderata. La stessa 65enne scende poi dalla vettura e si riappropria della borsa che le era stata rapinata, risale e se ne va via. Col numero di targa dell'auto la polizia è riuscita a risalire alla commerciante, la cui famiglia è nota a Viareggio per la conduzione di uno stabilimento balneare. Cinzia Dalpino, sposata con una figlia, parlerà con il suo avvocato difensore domani mattina prima dell'udienza. Insieme, durante il colloquio, visioneranno le immagini disponibili. La donna era stata rapinata in strada sotto minaccia di un coltello dopo che era uscita da un ristorante dove aveva cenato con delle amiche. L'auto si trova sotto sequestro. Ha chiesto invece ed ottenuto di essere giudicato con rito abbreviato Mondani Aham Taleb, il 21enne italiano che la notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio del 2024 lanciò 2 molotov contro il consolato statunitense a Firenze su Lungarni, rivendicando poi il gesto, annunciando il proposito di altri attentati per dissuadere lo Stato italiano dal fornire appoggio allo Stato di Israele. Il 21enne accusato di aver compiuto un atto di terrorismo con ordigni esplosivi, con l'aggravante di aver agito agito di notte esponendo a pericolo la pubblica incolumità. La prima udienza è fissata il prossimo 24 ottobre di fronte alla GIP Angela Fantechi. E a proposito di sicurezza a Firenze, il ministro Piantedosi verrà in città per fare un punto sui servizi sul territorio e per annunciare che c'è la volontà di estendere anche a Firenze il servizio della Polmetro. A renderlo noto la sindaca Sara Funaro. La Polmetro è una sezione istituita di recente dal Viminale, formata da agenti specializzati per il controllo lungo le linee della metropolitana di Roma, Milano e Napoli, una risposta nazionale in termini di forze preposte al controllo del territorio. Ma gli agenti della Polmetro saranno in aggiunta al personale esistente, già carente attualmente per i servizi delle volanti e per il pattugliamento in strada, recentemente introdotto dopo l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza. Questa è la domanda che si pone ai nostri microfoni Riccardo Ficozzi, segretario generale del sindacato di polizia SIULP Firenze.
Chiaramente sono città in cui il servizio metropolitano è molto più strutturato di quanto non è attualmente a Firenze. Questo è un settore, una branca che deve essere incardinata nel servizio di controllo del territorio, che specificamente va a fare appunto servizio alle fermate a bordo delle metropolitane, che purtroppo notoriamente abbiamo visto essere luoghi in cui la microcriminalità insiste in maniera importante.
Ecco, infatti in questo caso si parla di un arrivo per quanto riguarda la tranvia di Firenze, quindi o comunque la stazione, situazioni che hanno a che fare molto con zone e servizi inerenti al trasporto pubblico. Questo secondo lei inciderà, migliorerà rispetto alla problematica generale di gestione della sicurezza e percezione della sicurezza in città?
Senta, in generale le dico assolutamente sì. Io faccio questo lavoro da quasi 40 anni e le dico che qualsiasi iniziativa volta ad incrementare la percezione e nel concreto a contrastare la criminalità è benvenuta. Il problema sono le risorse, quello che mi lascia sempre perplesso è quando sento questi spot, perché ormai per me questo sono, è capire se questo tipo di servizio verrà a pendere in capo all'attuale organico o se verrà assegnato alla città di Firenze un organico maggiore. È come l'ultimo provvedimento adottato delle pattuglie appiedate, chiaramente è sicuramente, voglio dire, benvenuto in termini di percezione della sicurezza da parte del cittadino, ma per noi è un problema enorme perché va a essere incardinato in capo alle volanti. Se io ho 100 uomini al servizio volanti e questi oggi, fino ad oggi ci siamo detti da anni che non sono sufficienti per il controllo del territorio, perché riescono a mettere in campo 6 volanti, 5 volanti nel corso, per ciascun turno nel corso della giornata. Se io quello stesso personale vado a fare servizio appiedato, capisce bene che ne risente ovviamente il servizio automontato e quindi le volanti non volano più.
Telecamere contro lo spaccio di droga, monitoraggio dei comportamenti e delle devianze giovanili, servizi mirati di polizia, queste alcune iniziative che verranno adottate presso le scuole di Firenze in base a quanto emerso da una riunione in prefettura del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblico in vista della ripresa delle attività scolastiche universitarie. All'incontro, presieduto dalla prefetta Francesca Ferrandino, c'erano presenti tra gli altri anche la sindaca Funaro, la rettrice Petrucci, la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Pizzuti. Tra le iniziative individuate è stato condiviso di realizzare il censimento dei sistemi di videosorveglianza vicino agli istituti scolastici per, viene detto, verificarne l'adeguatezza o la necessità di un'ulteriore implementazione per prevenire il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. È emersa anche la necessità di porre in essere nuove forme di comunicazione con i giovani in considerazione della cosiddetta target audience, allineando stile e tipo di comunicazione al linguaggio delle nuove generazioni in modo da rendere efficace. Tunnel sotto l'Arno, la soprintendente è favorevole. Possibile alternativa al Vasariano, dice Antonella Ranaldi, soprintendente per archeologia, belle arti e paesaggio della città metropolitana di Firenze e delle province di Prato e Pistoia. Ai nostri microfoni ha espresso un giudizio favorevole rispetto al progetto di riapertura del tunnel pedonale sotto l'Arno, collegando il Lugarno della Zecca, dove si fermano i pullman turistici, con l'Oltrarno. L'intervento è tornato alla ribalta nei giorni scorsi con il sopralluogo del presidente della regione Eugenio Giani. Insieme con la sindaca Sara Funaro, Ranaldi è intervenuta anche sulle pietre di Piazza San Marco che sono state messe, che si sono ammalorate, come detto, e sull'annosa questione della pensilina alla fermata della tranvia. Sentiamola nell'intervista di Chiara Brilli.
È una piazza storica, una piazza importante, e si tratta di una situazione transitoria. E ne stiamo parlando con il comune, io ero abbastanza favorevole che si creasse una corsia delimitata, insomma, al passaggio degli autobus, e là fare una pavimentazione diversa.
Ci lasciammo qualche mese fa su un progetto che il comune avrebbe dovuto presentare sulla pensilina della tranvia. Non c'è ancora nessun progetto in vista.
No, però penso che effettivamente, vivendo direttamente la città, per trovarsi ad una fermata sotto il sole non è sicuramente piacevole, è veramente pesante, quindi è una necessità questa di proteggere le fermate sia degli autobus sia del tram.
La questione del progetto del tunnel sotto l'Arno, ci sono però anche delle proteste dal rione di San Nicolò e da versanti della sinistra, si dice no a questo tunnel che porterà solo un aumento, un aggravio di turisti per la zona di San Nicolò. Come lo intravede come prospettiva infrastrutturale sostenibile per un reticolo architettonico come Firenze?
Beh, potrebbe essere l'alternativa all'attraversamento del Vasariano, che diventa, insomma, un tunnel pubblico. Sì, l'idea potrebbe essere, non so adesso l'onere dei costi di questa operazione, però insomma sfociare oltre Arno a San Nicolò, attraversando l'Arno sotto, potrebbe essere un'idea, tant'è che è un'opera già esistente, non da realizzare. Un attraversamento di questo tipo potrebbe essere interessante.
C'è un decreto fatto 3 giorni prima delle elezioni in cui di risorse ce ne sono zero, ma invece c'è la voglia, attraverso autorità che vengono da Roma, dal Ministero, di entrare direttamente nella capacità sanzionatoria dei direttori delle ASL. Si parla di autonomia e poi si centralizza anche il rapporto con il singolo territorio, ma in funzione negativa, ovvero quella della sanzione. È assolutamente un'impostazione centralistica da condannare. Con queste parole il Presidente della Giunta regionale Eugenio Giani ha presentato il ricorso presso la Corte Costituzionale con cui la Regione Toscana ha impugnato la legge Schillaci sulle liste d'attesa.
Instabile, culture in movimento. Lo spazio culturale ad alto impatto creativo con circo contemporaneo, teatro, musica, aperitivi al tramonto e bistrò. Tutti i giorni dalle 18:30 alle 2 in via della Funga a Firenze, zona Varlungo. L'ingresso è libero. Seguici su Facebook e Instagram. Mercoledì 11 alle 19, talk sull'ambiente, permacultura verso l'uso sostenibile dell'acqua con Lorenzo Costa. Evento realizzato nell'ambito del progetto Natura e Creatività con il contributo di Estate Fiorentina 2024. Alle 20, live music, Mercury Jam, aperitivo tra vinili e bites.
L'agile salto improvviso della leggerezza.
È la festa dell'associazione 11 agosto, 12, 13, 14 settembre nel Parco dell'Aria Pettina a Firenze, dalle 18 alle 23. 3 giorni, 3 temi: conflitti, generazioni, politica. Tanti ospiti, incontri e poi musica e cibo. 3 giorni di festa per ritrovarsi e ricostruire le idee, le parole, le forze. Programma completo su associazione11agosto.it e pagine social dell'associazione 11 agosto.
Cereali Resilienti 3.0, dal seme al piatto, il progetto PSR Toscana di Rete Semirurali. Venerdì 13 settembre dalle 16:30 alle 19:30 al Forno Agricolo Le Pietre di Suvereto, il Mulino Le Pietre, in collaborazione con Rete Semirurali, organizza l'ultimo di 5 momenti di assaggio e valutazione dei prodotti, con degustazioni di pane, pasta e birra ottenuti da frumenti teneri, duri e monococchi provenienti da popolazioni locali. Dopo la degustazione, un'introduzione sulle popolazioni evolutive e sulla loro importanza nel futuro che ci attende. Per tutte le info scrivi a info@semirurali.net.
Apologia della pace, un progetto di Krypton. Dal 16 al 20 settembre alle 18, appuntamento con 5 passeggiate nei quartieri fiorentini, ascoltando parole di pace di grandi testimoni. Giovedì 26 settembre alle 20, un'unica grande preghiera, omaggio a Eti Ilsum. Spettacolo all'Abbazia di San Miniato al Monte con Lorella Serni, regia di Fulvio Cauteruccio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Info e prenotazioni, organizzazione @teatrostudiokrypton.it. Progetto realizzato per Estate Fiorentina 2024.
Contro radio. 1, 2, 3,
My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure.
A Firenze arriva Casa Rider, il comune infatti ha consegnato i locali, l'apertura sarà entro l'anno, una casa che sarà gestita dalla CGIL in partenariato con l'altro diritto, con CAT, Oxfam, Nosotras, attive nella tutela delle persone con background migratorio, sarà non solo uno spazio fisico di riposo e ristoro per i rider, ma anche di ascolto, orientamento, dove i rider possono incontrarsi e organizzarsi. Al via anche un crowdfunding per sostenere i costi dei lavori dell'allestimento. Il 12 settembre ci sarà una cena di autofinanziamento al Galluzzo sul progetto. Sentiamo Ilaria Lami della CGIL, l'assessore al lavoro del Comune di Firenze Dario Danti, e Kingsley che è un rider attualmente in servizio.
Quindi questa casa è un buono concetto per tutti i rider, perché aiuteriamo a riposare, fare la ricarica, mangiare, poi rientro a lavorare di nuovo.
Molti di loro sono migranti, abitano fuori Firenze, hanno bisogno nella fascia pomeridiana di minor lavoro, di un luogo dove riposarsi e dove ristorarsi. Ma noi la immaginiamo non solo appunto come un luogo di riposo, ma anche come un luogo di socialità, un'occasione per consentirgli di accedere a tutta una serie di informazioni, perché abbiamo capito che se vogliamo portare avanti una battaglia per i diritti in questo settore dobbiamo innanzitutto farci carico della condizione sociale che molti di loro hanno, e quindi aiutarli nel permesso di soggiorno, aiutarli nel trovare casa, nel fare i documenti, e immaginiamo appunto che questo spazio possa davvero essere anche un luogo di incontro per loro, e vogliamo anche coinvolgerli nel tempo, li coinvolgeremo sempre di più nell'autogestione, nell'organizzazione anche dei servizi, dei corsi di formazione che vogliamo immaginare dentro lo spazio. Il Comune ci ha concesso, proprio oggi firmeremo la concessione dei locali ad uso gratuito, però dobbiamo allestire i locali, fare alcuni lavori di messa a norma, sono lavori comunque impegnativi, e quindi abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding su produzione dal basso per chiedere alla città di farsi carico di questa casa, di contribuire a costruire questa casa anche con una piccola donazione per aiutarci a fare questo che sembra un piccolo progetto, ma per noi è anche un grande progetto, anche perché sarà bello vedere dentro il centro storico di Firenze finalmente uno spazio ad uso sociale che possa dare risposte alle persone che lavorano, alle persone che ne hanno bisogno.
L'amministrazione comunale ha costruito questo protocollo e l'amministrazione comunale vuole al meglio valorizzare questa esperienza. È uno spazio del comune concesso alla CGIL, verrà costruito un luogo dove i rider potranno fare comunità, stare insieme, ci sarà uno sportello di assistenza, è uno spazio anche di ristoro, di riposo, e un luogo aperto alla città. È la modalità concreta attraverso la quale l'amministrazione comunale, con tante azioni, vuole mettere al centro il lavoro. C'è un protocollo appalti che è il più avanzato d'Italia, costruiremo un tavolo sul lavoro con i sindacati, gli enti datoriali, faremo dei monitoraggi costanti, e inoltre, altra cosa significativa, tutti gli appalti del Comune di Firenze, quelli che verranno emessi, i bandi, ma anche quelli in essere, saranno monitorati, e il salario minimo a 9 euro comunale nella città di Firenze è e sarà una realtà. Il lavoro, le politiche per il lavoro, per il reddito, per l'inclusione, per l'accoglienza sono centrali per questa amministrazione, saranno il tratto distintivo della sindaca Funaro e di tutta la giunta.
La settima edizione di Genius Loci alla scoperta di Santa Croce, dedicata alla relazione tra uomo e natura, 3 giorni di concerti, talk e performance per scoprire in modo originale l'identità del suggestivo complesso monumentale, un evento promosso in collaborazione con Controradio, di cui potrete seguire gli eventi sui nostri canali crossmediali, per info e prenotazioni www.controradio.it. Sentiamo Cristina Cidini, presidente dell'Opera di Santa Croce, l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini, la presidente dell'associazione culturale La Nottola di Minerva Stefania Costa, il direttore generale di Controradio Marco Imponente, il direttore artistico di Genius Loci Enrico Romero.
Dal 26 al 28 settembre Santa Croce apre di nuovo i suoi luoghi straordinari per il festival Genius Loci, che come nelle edizioni passate annovera una pluralità straordinaria di eventi, suoni, incontri, immagini provenienti dai più diversi contesti, questa volta nel segno del rispetto della natura, anche a partire dal il manifesto prescelto, dove la statua della libertà di Pio Fedi si immerge in un contesto naturale fiorito. Quindi un auspicio che sempre di più l'uomo e la natura trovino punti d'incontro e attraverso l'espressione artistica manifestazioni condivisibili, come avviene in questo festival. D'altronde proprio San Francesco ci ha lasciato un messaggio ancora forte e chiaro sulla fratellanza e sorellanza dell'universo attraverso il rispetto e l'amore per la natura.
Quest'anno con un tema importante che è il rapporto con la natura. Si affronta in un luogo che rappresenta un po' un equilibrio, una sorta di canone di quello che è il rapporto e che dovrebbe essere il rapporto con la natura. È bello che in questi tre giorni lo si faccia con una serie di iniziative, dalla letteratura alla musica, ai talk, al concerto all'alba di Andrea Motis, a Donatella di Pietrantonio, a Ruth Keller, una serie di linguaggi che indagano lo stesso tema, lo stesso rapporto. È importante essere arrivati alla settima edizione perché vuol dire un festival che si sta consolidando e che parla alla città.
Grandi novità dal premio Strega Donatella di Pietrantonio, che viveva in campagna e che ha dato alla natura un rapporto centrale, che può essere anche una natura non del tutto benigna ma è sempre importantissima. Folco Terzani, Sara Savioli, che anch'essi hanno studiato, vissuto un rapporto molto intenso con la natura e hanno dato centralità alla loro vita, alla natura, così come il dialogo tra un grandissimo filosofo che è Sergio Givone, lo scrittore, giornalista, professore Michele Dantini, con Giovanna Zucconi, che ha fatto qui proprio in questo luogo un viaggio attraverso i cammini di Francesco. Ecco, tutti loro, tutti questi personaggi che ho elencato sono davvero tra le voci più belle, interessanti che abbiamo per suggerire umanità e anche fragilità dell'animo umano qui a Santa Croce all'Opera.
Proprio in occasione di questa settima edizione abbiamo fatto una sorta di resoconto, diciamo, di come sono andate le sei edizioni precedenti, e ci sono stati più di 20.000 spettatori che hanno frequentato quindi Santa Croce, molti dei quali in prevalenza fiorentini e toscani. Quindi l'idea, diciamo, di valorizzare questo luogo, di farlo riscoprire attraverso questa rassegna, ecco, pare abbia funzionato, perché le persone poi si sono recate qui per questo, però poi, come dire, non si può essere indifferenti a quello che si trova, e allora hanno partecipato alle visite tematiche che ci sono anche quest'anno, sono gratuite, quindi invitiamo le persone a parteciparvi e a visitare tutti questi luoghi che fanno parte del complesso monumentale.
A intersecarsi arti diverse, musica, generi musicali estremamente diversi tra loro, dal rock al jazz, alla musica popolare, al manouche, alla musica contemporanea. Una quarantina di artisti presenti, sei le nazioni diverse rappresentate per 13 eventi che si susseguiranno nelle due notti del 26 e del 27 e all'alba del 28. Tra i tanti spettacoli, Viva la Fuga, che è un duetto fra un musicista e uno scrittore e giornalista, ovvero sia Alessandro D'Alessandro, il suo magico organetto, uno dei migliori solisti di questo strumento a livello nazionale, e Mario Pastonesi, invece giornalista, firma importante della Gazzetta dello Sport per oltre 30 anni, nonché caporedattore e autore di più di 30 libri diversi. Ci sarà poi Mario Pirovano, presenta il testo dedicato a Francesco, Francesco Giullare di Dio, scritto da Dario Fo su testi apocrifi del 300, sul libro di Chiara Frugoni e su tutta un'altra serie di testi. Dall'Inghilterra, rock progressive con la nuova band di John Greaves, sono tutti musicisti provenienti da gruppi come King Crimson, Eric Howe, Robert Wyatt, e proprio a queste band rifaranno tutta una serie di brani storici. Si festeggia tra l'altro i 50 anni dall'uscita di Rock Bottom, ma nella stessa sera avremo anche Ruth Gold.
Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Domani il cielo sarà sereno, poco nuvoloso in mattinata, salvo locali nubi basse, locali nebbie al primo mattino in dissolvimento, nubi in aumento dal pomeriggio con locali piogge sul nord-ovest, venti deboli variabili in mattinata da sud-ovest nel pomeriggio, venti deboli o moderati, forti sul litorale centrale, mari poco mossi, localmente mossi. In serata è previsto un rapido aumento del moto ondoso sul settore settentrionale fino a mari molto mossi, le temperature sono stazionarie, sono le 18:58, grazie a Giustina per l'ottima regia, la ritroverete dopo la sigla fino a Popolare Network delle 19:30. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Controradio, Newsline, estate.